Secondo Levitico 13:45, un lebbroso, se vedeva avvicinarsi una persona, doveva gridare che è impuro. Dunque è lui stesso che avverte gli altri di non avvicinarsi, il che vuol dire che praticamente lui è un pericolo vivente. E di che cosa si ha paura? Della morte. E dunque è un morto vivente. Perché è successo qualcosa, o a lui ha fatto un peccato così grave, o uno della sua generazione precedente, chissà quale, ha dovuto fare un peccato così grave che questo è un castigo che adesso lui deve portare e sopportare. E allora c'è un episodio nei numeri 12, dove si capisce questa mentalità che nasce, perché Arone e Miriam hanno cominciato a brontolare per una specie di gelosia, di invidia verso Mosè. E allora cosa succede? Che Dio si comincia a ritirare da loro, questa nuvola della presenza si allontana e Miriam viene colpita da lebbra. E diventa tutta bianca come la neve, cioè morente, è morta, non c'è più la vita dentro. E infatti si deve isolare fino a quando non viene purificata e poi viene rimessa alla comunità. Dunque, ecco, c'è una specie di mentalità sotto che la lebbra, che praticamente fa a pezzi il corpo, che il corpo viene veramente disfatto, cioè praticamente cade a pezzi, che fa vedere questa frantumazione, cioè la morte. Qualsiasi cosa si frantuma, si isola, è segno già di morte. Ma che cosa è questo peccato che in che modo lo possiamo cogliere e esprimere? È proprio come dice Solovyov molto bene, si ascrive a se stesso un'assolutezza e non si ha la volontà di ascrivere la stessa assolutezza, di riconoscerla anche all'altro, ma vedere solo se stesso sotto questa chiave, questa ottica. E allora è veramente che è la gelosia e l'invidia che sono intrinsecamente legati alla realizzazione del peccato. E quando si realizza il peccato, ecco, comincia la morte. E allora è questo isolamento dell'ego assolutizzato che è il peccato. E questo isolamento è cadere a pezzi e dunque morire. In qualche modo si potrebbe così leggere la questione, nel senso spirituale, evidentemente, cioè in che cosa consiste veramente l'immagine di lebbra. Ora è chiaro che l'uomo isola questa persona, l'umanità non sopporta questa persona, ha paura di un lebbroso perché? E perché ha paura che trasmette la lebbra. Ma la lebbra che cos'è? È la morte, dunque si ha paura della morte. E allora, siccome l'altro possa per me rappresentare la morte e può condizionare la mia esistenza e può minacciare la mia esistenza, allora io prendo la distanza. Ma adesso vediamo Cristo che viene, questo lebbroso gli corre incontro, lo invoca e Cristo si avvicina, stese la mano e lo toccò. Allora vediamo proprio un ragionamento totalmente opposto. Questo lebbroso, quando invoca Cristo, gli dice: se tu vuoi, È come se lui avesse già capito che è impossibile che Dio fosse soggetto di tutte queste restrizioni, prescrizioni, regolamenti, eccetera, eccetera. Come se la volontà di Dio deve essere al di là di questa realtà. Tanto è vero che poi basta ricordarsi i brani della lettera agli Ebrei o Vangelo di Giovanni, dove si esplicita così radicalmente che la volontà del Padre è che nessuno viene perduto, che tutti siano salvi, che tutti conoscono Dio come Padre e in questo trovano la vita eterna. Allora lui invoca il Signore e il Signore risponde, così come dice Isaia 52,6, eccomi, chi invoca il Signore sarà salvato. Romani 10, 12, 15, dove viene esplicitamente detto che non c'è distinzione tra greco e giudeo, non so chi è questo o quell'altro, ma Dio è ricco verso colui che lo invoca, e chi invoca il nome del Signore sarà salvato, sarà redento. In qui si radica un capitolo che adesso non abbiamo possibilità, ma forse stando adesso qui a Mostar per un po' di tempo potremmo dedicare qualche omelia proprio sulla preghiera di Gesù. In che cosa consiste veramente questa preghiera, questa invocazione che coinvolge la persona intera, tanto che sono in grossi capitoli della tradizione su questo, come viene coinvolto addirittura il corpo in questa invocazione, che in effetti mi unisce così radicalmente con Cristo che arriva a un coinvolgimento così completo, come dice Marco nel 5,29, che la emorroissa sentiva nel corpo che era guarita. Allora si tratta proprio di una ricomposizione, una reintegrazione della persona intera. Chi invoca il Signore viene in Lui riunito. Tutto ciò che Lui è viene in Lui riunito. Addirittura il peccato viene trasfigurato. E dove c'era il peccato adesso abbonda la stessa vita del Signore. Cioè viene proprio un radicale cambiamento della persona. Ma ricomporre una persona non significa ricomporre una statua rotta da un individuo che adesso la rifacciamo in modo che sia di nuovo integro. No, integrare una persona, renderla veramente ciò che essa è, vuol dire collocarla nella vita sociale. E infatti il lebbroso chiede di essere purificato, cioè di essere riammesso con Dio. Infatti lui dice vai dai sacerdoti, perché se questi fossero veramente sapienti, sanno che la lebbra, secondo loro tradizione, è guarita solo da Dio. E dunque, se io sono guarito, ecco, dovranno constatare, è testimonianza per loro, che colui che mi ha guarito è Dio. Se mi chiedono chi è guarito, io dirò Gesù Cristo. Questo mi ha guarito. Allora Gesù Cristo è Dio. E allora si parte da lì per essere poi reinserito nella vita sociale, cioè nella umanità vera, quella che vive la relazionalità. L'uomo isolato è il morto vivente. È una prigionia della paura. È la schiavitù del demonio che tiene l'umanità nella paura della morte, in una frantumazione individualista dove ogni uomo è una isola per se stesso. Invece la guarigione dell'uomo, la salvezza, la integrazione della persona significa integrazione comunionale, cioè integrarsi con gli altri. E infatti lui va in giro raccontando logon, che è la stessa parola che viene all'inizio degli Atti degli Apostoli, e lì la possiamo tradurre che è un racconto. Allora lui va a dire in giro, a testimoniare in giro il suo racconto. Ero così, ho invocato, ho incontrato, mi ha toccato, ecco sono così. Cioè è il racconto della salvezza, il racconto di ciò che succede nell'incontro sempre più integrale con Cristo. Ora, nel Primo Corinzi capitolo 11, Paolo, dove parla che si può mangiare l'Eucaristia la propria condanna, esplicita che questo avviene perché non si riconosce nell'Eucaristia veramente la Pasqua di Cristo. Il suo corpo pasquale, la sua morte, la sua risurrezione, non si partecipa a questo. E allora dice: per questo tra di voi sono tanti malati e addirittura morti. Qui non penso semplicemente alla malattia, nel senso immediato, ma alla comunità che si frantuma e dunque il peccato può tornare e la morte è la conseguenza. Tanto che nel versetto 33-34 proprio esplicita che è la concretezza della comunione che veramente fa vedere il senso dell'Eucaristia, perché è la concretezza di tutto ciò che noi siamo alla Pasqua di Cristo. E se io partecipo non tenendo conto dell'altro, non pensando, non prevedendo le necessità dell'altro, io indegnamente partecipo. Allora l'uomo integro è inserito nella comunità dove la comunione è concretezza della vita. La salvezza, la guarigione, il recupero della persona è una comunione, una comunità relazionale sana. Sana vuol dire dove non c'è la mentalità che realizza il peccato, che è quella della gelosia, invidia, che concentrano tutta l'assolutezza su me stesso. Ecco, esattamente opposto di questo è la corporeità, la concretezza di Cristo stesa, proprio come negli Atti degli Apostoli, che continua l'opera di Cristo. Così la Chiesa e questa continuità attraverso la storia soprattutto si realizza se davvero viviamo la Chiesa come Eucaristia.